problema del trattato costituzionale è un problema interessante per le sue motivazioni e per il suo svolgimento, ma anche per il suo risultato. Voi non dovete farvi fuorviare dal commento che sentirete ovunque. Delusione. Io ho detto che tutti i trattati della storia della comunità sono stati recepiti con la parola delusione. Perché la gente resta delusa, perché resta delusa? Perché probabilmente nelle radici cristiane giudaiche c'è l'idea del Messia, e siccome il pensiero giudaico cristiano è legato al libro, c'è l'idea che il Messia si incarni nel libro, e c'è l'aspettativa che un atto, che si chiama Costituzione, risolva i problemi del mondo. E cioè che le Costituzioni siano del progresso verso il futuro. È un'idea che abbiamo cacciato in testa tanto tempo fa, già al tempo della rivoluzione francese, e che continua ad accompagnarci, per cui c'è sempre l'aspettativa che quando si crea un qualcosa che si chiama Costituzione, si faccia un salto in avanti. Ora, fare il salto in avanti è una bellissima cosa che si fa dove si finisce, se no è una cosa che si sconsiglia ai più. E infatti le Costituzioni non dovrebbero essere salti in avanti. Le Costituzioni sono tutte frutto di compromesso. Sono fatte per essere un compromesso. Dalla prima e ultima Costituzione, salvo quelle giacobine, forse, piccolissima parte, ma solo quella fallita completamente, tutte le Costituzioni del mondo sono un fatto di compromesso. Far spasso di interesse, ma proprio la sensazione del mettere insieme. E la Costituzione di un paese è un sistema di mettere insieme forze diverse per costituire, come dire, un sistema politico, culturale, sociale, che poi costituisce un potere. Quindi una delle tipiche cavolate che si dice attorno alle Costituzioni, lo si è detto la Costituzione italiana 2 milioni di volte, è la debolezza della Costituzione essere tutto di un compromesso. Chi dice questo vuol dire che non ha capito un accidente di circolazione di Costituzione. È come essere, dire che il frutto del il difetto della pera essere il frutto del pero. Non ha molto senso, vero? Non ha molto senso. Poi si dice, naturalmente, siccome il pero era un po' malato, ecco che la pera è malata. È a colpa forse della malattia del pero, non della sua fruttazione. E così, se le costituzioni sono brutte, è colpa delle forze politiche che non riescono a scrivere le costituzioni belle. La Costituzione del 48 italiana è una Costituzione più che valida, come diceva ieri O'Neill, vabbè che lui di mestiere fa difensore della Costituzione, per cui è fatto in causa. Se non degli migliori, sicuramente degli non peggiori. Ora, la Costituzione europea, poi, ha delle difficoltà che sono facilmente comprensibili. Se è difficile scrivere un testo costituzionale all'interno di un sistema politico che parla una lingua, ha una cultura, ha un'economia e così via, ha una sua tradizione di nazione, e da lì è difficile scrivere una Costituzione, perché i compromessi non sono semplici, che dire di una Costituzione europea che si è scritta attraverso un sistema che mette insieme 25 paesi? Non fate che la Costituzione europea è stata scritta con la partecipazione di paesi che non erano ancora formalmente entrati in Europa. La Polonia, per esempio, che è stata una di quelle che più si è opposta ad alcune decisioni della Costituzione, si è opposta prima ancora di essere membro della Comunità, non avendo quindi ancora avuto l'esperienza e la cultura del sistema comunitario, che è il compromesso fatto metodo. Per cui il fatto che questa procedura si sia chiusa e ci sia attualmente un atto, che si chiama trattato, che istituisce una Costituzione europea, o trattato per la Costituzione europea, è un evento assolutamente clamoroso già di per sé. Inaspettato, io non sarei scommesso il mio sull'esito di questa procedura. Questa procedura comincia nel 2001 con un CIG, con una conferenza intergovernativa. Che cosa sia una conferenza intergovernativa? ed avevo già spiegato tempo fa, ora le passo anche un ultimo così possiamo fare i link, così diventa più facile. Tratto dal titolo della Commissione europea. Il termine figlio, se è un sito fuori elaborato, il termine figlio indica una trattativa tra i governi dei Stati membri che si svolge con l'obiettivo di apportare modifiche ai trattati. Ogni trattato è accompagnato da una serie di conferenze intergovernative. Cioè, sono conferenze intergovernative che è la sede in cui il trattato viene chiuso. Questo tipo di conferenze svolge un ruolo fondamentale nel discorso di integrazione europea, dal momento che ogni cambiamento istituzionale deve essere frutto dei negoziati cui esse danno luogo. È la genesi della comunità che qua si rivela, è il fatto che la comunità, meno male, sta sempre tra le nostre due belle dimensioni. Il ricordo sia finito, lo dimostra la fine del Pennarello. Questo è il nuovo mondo. Cioè, il CIG è una tipica formazione, un po' strana se lo vediamo, in ambito internazionale, che condiziona e accompagna la vita dell'Unione Europea, nel senso che tutte le volte che si mette mano alla modifica dell'Unione Europea scatta l'elemento internazionalistico, e c'è questa conferenza intergovernativa che costituisce un po' il fulcro. Le conferenze sono aperte su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dai Consigli dei Ministri, vedete c'è una decisione che matura nell'ambito dell'Unione Europea, è il Consiglio dei Ministri che decide di attivare la conferenza intergovernativa. E la conferenza intergovernativa un procedimento al Parlamento, Commissione, eccetera, e i lavori preparatori poi sono affidati a un gruppo composto da un rappresentante di governo per ciascuno Stato membro, cui tradizionalmente si è sempre aggiunto un rappresentante della Commissione, e poi segue la spiegazione e i rapporti col Parlamento. Allora, noi abbiamo una serie di conferenze intergovernative da cui sono usciti tutti i trattati dell'atto unico in poi. Man mano che il Consiglio europeo, cioè quel soggetto tipicamente di diritto internazionale che riuscì divisce i capi di Stato e di governo, è transitato da fuori i trattati a dentro l'Unione Europea, il Trattato di Maastricht, prima con l'Atto Unico, si era forzato un ruolo di un soggetto che comunque sta fuori la comunità e che condiziona la comunità, che è il soggetto, come dire, il legislatore internazionale che dà luogo poi a tutti gli atti di modifica dei trattati. Vedremo, questo è uno dei punti indicati come perdurante debolezza del trattato costituzionale. Allora, nel 2001 avete in mezzo dicembre c'è una conferenza intergovernativa da cui esce questo documento giustamente famoso, che è la dichiarazione sul futuro dell'Unione Europea, perché è tipico della storia comunitaria avere ogni tanto dei momenti in cui i capi di Stato e di Governo, perché sono sempre loro nella conferenza intergovernativa, aprono i fondali di sviluppo della comunità. La dichiarazione solleva 60 questioni attinenti da venire dell'Unione Europea. Attorno a 4 tematiche, la ripartizione e la definizione delle competenze, la certificazione dei trattati, l'architettura istituzionale e la via verso una Costituzione per cittadini europei. Convoca la Convenzione sul futuro dell'Europa. Questo invece è un organismo anomalo. Perché? Perché la Convenzione sul futuro dell'Europa è una convenzione in cui stanno dentro rappresentanti degli stati membri, rappresentanti tra l'Italia che abbiano nato figli, rappresentanti dei parlamenti nazionali, rappresentanti di categorie e di enti locali, cioè per esempio Martini, che è il presidente della giunta, come consiglio dell'Arlocano, rappresentanti dei sindacati, di organizzazioni di imprenditori, un organismo un po' retorico e un po' composto. A questo organismo, che poi era presieduto da Giscard d'Estaing, qui ex capo dello Stato francese, con funzioni di vicepresidente di Giuliano Amato, ex capo di governo italiano, che non è un organismo tecnico, perché Amato poi si è affinatissimo costituzionalista, per cui dava anche un apporto tecnico che non ha fatto differenza. E questo organismo aveva il compito di rispondere a quattro questioni chiave: la ripartizione delle competenze tra l'Unione Europea e gli Stati, tema che avevo affrontato un po' frettolosamente l'ultima volta, il problema dell'equilibrio tra i principi di attribuzione e i principi di sussidiarietà. Abbiamo detto che tutto il sistema delle competenze regge su un sostanziale equivoco, cioè non si capisce che ci siano le competenze esclusive o siano tutte ripartite o se in realtà domini un generico principio di sussidiarietà legato a degli obiettivi. La seconda cosa è la semplificazione dei trattati. La semplificazione dei trattati non è una cosa da poco. Consigli per la lettura. Esiste un'unica cosa seria, secondo me, e di veloce lettura sulla Costituzione Europea. Jacques Villers. La nuova Costituzione Europea, edizione Mulino, qui non ci sono di stampa. È un bravissimo giurista francese che insegna all'Università Europea di Fiesole, Firenze, che è riuscito a fare un libricino con prestazione di Giuliano Amato di poche pagine. Se pensate che riesce a spiegare il problema della storia in 190 e poche altre pagine rispetto al 180 del trattato, è notevole. E si è utilizzato perché fino agli specchietti secondo le riporte le norme necessarie, per cui praticamente al posto dei lucidi c'è un po' di segnalito. La nuova Costituzione europea. Il mulino. C'è una tabella interessante che vi dà un'idea del problema della semplificazione. Un'intera pagina dove si dà l'indicazione dei trattati in vigore, perché uno pensa che i trattati in vigore, bene o male, sono consolidati, per cui dal trattato di Roma a quello di Nizza c'è già un testo unico, ma quello è solo una parte dei trattati, perché ogni volta che c'è stata l'adesione di un paese si è fatto un trattato di adesione, condizioni. Ogni trattato poi c'è dei protocolli particolari, il trattato di Maastricht aveva 17 protocolli, di cui uno sulla sussidiarietà. Poi ci sono i trattati di revisione, l'elezione diretta del Parlamento non è stato un trattato, ma tutto il problema per esempio del potere di bilancio del Parlamento è soggetto del trattato, l'edificazione degli organi delle comunità è soggetto del trattato. Per cui i trattati che sono in vigore, infatti poi la decisione è accompagnata sempre da protocolli, sono del culo. E quindi già uno degli obiettivi era fare una sorta di testo unico dei trattati, la semplificazione dei trattati. Terzo problema è il ruolo dei parlamenti nazionali. finalmente si è capito che il problema del deficit democratico dell'Unione Europea non si risolve con un'espansione lineare delle competenze del Parlamento Europeo. Non è una soluzione intelligente, vi facevo già degli esempi, come sempre mi vengono esempi latini, non hai capito perché, non avrebbe senso, non saremmo più felici, non ci sentiremmo più democraticamente garantiti se ogni giorno il Parlamento Europeo decidesse l'orario di apertura di biblioteche universitarie, no? O dei posteggi di Ferrara o degli altri di Vito, nell'esempio che dice. Non avrebbe senso. Esiste un livello di sussidiarietà che riguarda anche il Parlamento, così come le competenze dell'Unione Europea sono basate sulla sussidiarietà, perché l'Unione Europea può intervenire solo laddove gli Stati non siano sufficienti, così anche la copertura democratica del Parlamento funziona in base a un principio di sussidiarietà. Questo non sta scritto da nessuna parte, ve lo dico io perché è ovvio, però è sempre dimenticato quando si parla di sussidiarietà. Per cui anche il Parlamento Europeo non deve intervenire sempre comunque perché ha il vestito della democrazia. Il Parlamento Europeo deve intervenire laddove c'è un livello di competenze che riguarda l'Unione Europea e lì garantisce, diciamo, la rappresentanza della rappresentanza. Sotto c'è tutto un problema di che cosa funziona. E quello che non funziona sotto sono i parlamenti nazionali. I parlamenti nazionali che sono sempre espropriati di competenze quando si sposta la decisione dal livello statale al livello internazionale e sono sistematicamente espropriati di competenze quando si organizzano soggetti sovranazionali che, a cui gli stati nazionali cedono a parte dei poteri. Fa che caso, perché succede almeno una volta al mese, che qualcuno dica: questo è un problema troppo serio, bisogna dare una soluzione europea, che sia il problema dei clandestini, il problema dell'immigrazione, il problema delle riforme delle pensioni e così via, il problema delle tasse. C'è sempre qualcuno che dice bisogna che la comunità europea dia una soluzione. E perché deve essere la comunità europea? Per semplice fatto che si porta fuori di casa le cose che non si riescono a lavare a casa. E siccome a casa c'è un essere fastidioso che si chiama Parlamento, dove siedono le persone antipatiche che si chiamano opposizione, e ci sono anche magari dei giornali venduti politicamente che dicono che cosa sono i problemi, che cosa succede nel paese, ecco che mezzo portarlo in Europa. Così si porta in Europa, in Consiglio dei Ministri si prendono le decisioni, poi il ministro torna a casa e dice: io mi sono battuto per voi, ma purtroppo sono rimasto in minoranza, ma bisogna riformare l'Europa. Questo è un giochino che non si svolge solo in Italia, le cose in maniera particolarmente, come dire, da circo come tutte le cose d'Italia, ma è una cosa che succede in tutte le parti d'Europa. Tutte le parti d'Europa c'è questo giochino. Allora questo giochino serve perché con questo ascensore della sussidiarietà portata da direzione verso il centro, noi non ce la facciamo, una famo. Quindi risolvete voi i problemi, anzi risolviamo noi fuori dai confini italiani, con questo ascensore si taglia fuori i parlamenti nazionali. Ecco il problema del perché uno degli obiettivi della Convenzione era di mettere in gioco i parlamenti nazionali. Non facile, perché i parlamenti nazionali non sono solo tagliati fuori, ma sono anche del tutto disinteressati a queste cose. O molto spesso, o soprattutto del punto di vista. Quarto problema, lo statuto della Carta dei diritti fondamentali. Anche questo era un problema che andava risolto. Voi sapete che la Carta dei diritti fondamentali è discussa insieme al Trattato di Nizza e poi estromessa dal Trattato perché alcuni paesi non erano d'accordo a dare alla comunità europea questa improvvisa deriva su terreni che stanno fuori dalla cooperazione economica. Sempre tradizionale scontro tra le due anime che stanno in Europa, che non stanno legate necessariamente ai paesi, anche se certo gli inglesi sono molto più tipici dei tedeschi e degli italiani sulla questione dell'integrazione, ma dipende dai governi. La Spagna è stata molto fredda, che c'era Aznar, ed è adesso è diventata molto calda. L'Italia attualmente è molto fredda, magari lo sarà molto calda in futuro. Cioè, le anime politiche, moltiplicate tra le anime geografiche, crea un movimento abbastanza complesso di favorevoli all'accelerazione, favorevoli alla frenata sull'integrazione europea. E certo era che introdurre una carta dei diritti in Europa avrebbe significato creare una cosa abbastanza incontrollabile. Io personalmente, che sono tutto sommato favorevole alla buona integrazione europea, sulla carta dei diritti ero francamente scettico. Mi domandavo che cosa sarebbe servito inserire improvvisamente una carta dei diritti fondamentali che doppia tutti i nostri diritti, dalla privacy al divieto di tortura, al divieto di pena di morte, eccetera, quando questi diritti a loro volta non intervenivano sulle materie comunitarie. E senza dire qualcosa sulla carta dei diritti a proposito delle torture e della dignità umana in relazione al diritto penale e alle sanzioni penali, quando la comunità europea non c'ha carceri, non c'ha polizia, non c'ha norme penali, almeno non direttamente, non c'ha giudici penali. Vedete? Non sono cose da poco, perché questo non è che non significhi nulla. Questo significa che poi questa parte di diritto costituzionale e libertà incide sui rapporti tra comunità europea e Stati membri. Perché una volta che si costituzionalizza in Europa il divieto di pena di morte, non è che si costituisce un parametro tra i regolamenti comunitari che mai riguarderanno la pena di morte, non esiste un regolamento, una direttiva comunitaria che dice si liquidi la pena di morte, che è fuori competenza. Però questo significa che il paese che poi attiva la pena di morte si trova in una procedura di infrazione rispetto al Trattato dell'Unione Europea, rispetto alla Carta dei diritti. Allora, non è una cosa da poco, cioè, sarebbe come costruire una bella copertina senza aver pensato a costruire prima la forma della pentola. Se la pentola triangolare coperta a fondo, sarebbe poco. Le pentole triangolari non sono molto frequenti, allora, uno dei problemi era risolvere questa strana cosa, per cui inizia si chiude con un trattato che riguarda le solite cose di competenza, e poi una carta dei diritti che è stata firmata e proclamata. Firmata e proclamata con una piccola parte che mancava, cioè la sua promulgazione e l'entrata in vigore, per cui non è diritto. Assolutamente non è diritto la carta dei diritti. Anche se poi alcuni giudici nazionali fanno finta di pensare che sia diritto e lo applicano. Ma lo applicano nell'ambito di strutture argomentative, come si può fare riferimento alla giurisprudenza di un altro paese, alla costituzione di un altro paese, qualche giudice dice, per interpretare le situazioni interne, uso una serie di comparazioni per cui la Carta dei diritti. Allora la Carta dei diritti non è diritto. E poi finiva il documento di Laeken con questo quesito: questi obiettivi non passano per l'adozione di un testo costituzionale? È il caso di fare un testo costituzionale? Poi immaginate che tipo di tabù va a toccare questo quesito. Esiste una Costituzione senza Stato? No, esistono Stati senza Costituzione. Uno di questi stati senza costituzione sta nell'Unione Europea, si chiama Regno Unito, dove per convenzione si dice che non c'è una costituzione scritta, anche se ci sono una serie di atti costituzionali, per esempio quella unificazione della corona inglese con quella scozzese, oppure Bill of Rights, e così via. Allora pensate a quale carica di significato ha l'idea di un sistema nato e sempre legato alla dimensione 1 che improvvisamente decide di darsi un testo che si chiama Costituzione, che è una tipica cosa dell'esperienza 2. quando gli Stati Uniti sono passati dalla dimensione 1 della Confederazione alla dimensione 2 della Federazione, hanno fatto una Costituzione, che è l'atto che costituisce lo Stato. Ci sono voluti un paio di mesi per mettere insieme la Convenzione, che si riunisce nel febbraio 2002. La Convenzione ha avuto una procedura lunghissima perché c'era la fase dell'ascolto. Tutti potevano partecipare e dire a loro, poi c'è stata la fase dell'elaborazione, poi c'è la fase di discussione e finalmente un anno e poco dopo, per cui per ritmi molto decenti, se pensate che le regioni ordinarie dopo 5 anni ancora non tutte hanno fatto il loro statuto, anzi ragazzi non hanno fatto ancora il loro statuto, sono messo solo un anno e qualche mese per fare una bozza seria presentata al Consiglio Europeo di Salonicco. E poi è stata presa la prima parte, poi nel luglio 2003 è stato consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano il progetto del trattato che istituisce una Costituzione europea. Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano sperava di essere lui a fare la grande festa dell'incoronazione e dell'approvazione, ma invece ne è andata male. Infatti nell'ottobre del 2003 inizia la conferenza intergovernative per discutere questa bozza di trattato, ma non riesce ad avere successo e il fallimento è registrato poi dal Consiglio Europeo di Bruxelles, dove si decide di interrompere le trattative, aspettare la nuova presidenza irlandese e chiedere al presidente irlandese di partire sostanzialmente da capo con la trattativa. Per che cosa? Per quale problema? Il problema ufficiale, diciamo il problema più serio dei problemi ufficiali, è stato il problema del voto ponderato. Poi c'erano anche problemi laterali, più o meno seri, tipo le giudiziarie, ma il problema serio è stato come superare il sistema di Nizza. Il sistema di Nizza vi ricordate, era un sistema di voto ponderato che prevedeva una maggioranza qualificata piuttosto alta, 71-72%, no? Più o meno, più una profonda maggioranza qualificata di voti rapido, più una maggioranza elevata e di popolazione. Questo sistema che è rimasto. Ma in mezzo il progetto di Costituzione europea prevedeva una cosa di semplificazione, cioè che la maggioranza qualificata sparisse e si fosse una normale maggioranza assoluta. Per cui si votava a maggioranza assoluta dei voti. Scusa, a maggioranza assoluta. Era la maggioranza assoluta degli stati, non dei voti, e poi una maggioranza che riguardava la popolazione. Stabiliva soltanto una forte semplificazione dove veniva meno il voto ponderato, l'attribuzione differenziata di voti. Questo venir meno del voto ponderato è stato interpretato come una violazione dei loro interessi da parte di Spagna e Polonia. Sai che sta ancora qui con l'ultimo? No. Perché Spagna e Polonia l'hanno considerata una violazione dei loro interessi? perché la Spagna e la Polonia avevano 27 voti dove gli altri paesi grandi ne avevano 29. Motivo meramente egoistico. Loro erano sovrarappresentati rispetto ai paesi più grandi che erano schiacciati. Ricordate questo problema del voto ponderato che non è proporzionale, non è affatto proporzionale, ma sovraespone piccoli paesi e sottoespone, sottopremia, sottorappresenta i grandi paesi. È molto schiacciato. In questa operazione di schiacciamento tra l'alto e il basso, Spagna e Portogallo avevano una forte posizione di sovraesposizione relativa. Eliminare il voto ponderato significava diminuire il loro potere di significare l'aumento del voto, di pesare l'aumento del voto. E quindi Spagna e Portogallo hanno deciso che non avrebbero accettato lo spostamento da Nizza. Giustificabile nel caso di Portogallo, Polonia. Laddove ho detto Portogallo, intendevo Polonia. Polonia, Spagna e Polonia. Come dice sempre Spagna e Portogallo? Grazie a Dio sono quello che sono. La Polonia aveva una giustificazione anche raffinata, diceva noi abbiamo fatto un referendum per aderire al Trattato di Nizza. Entriamo in Europa e le condizioni sono state diverse, non potete cambiarmi la Costituzione in modo che io resti in Europa con una condizione diversa da quella che non ha trovato gli elettori. È un argomento. Questa cosa ha impedito di chiudere in tempo il passato e ha rinviato al giugno 2004. Giugno 2004, alla fine, finalmente, si è giunto un accordo di compromesso su questa cosa. Compromesso che ha poi mantenuto più o meno la situazione di Nizza con qualche miglioramento. Ve la leggo, non preoccupate, non la chiederò mai all'esame, anche perché dovrei ricordarmi la cosa che è molto difficile. Dice questo: per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio. Qui siamo 55% dei membri, per cui degli stati. Con un minimo di 15, per cui il numero minimo degli stati deve essere maggiore o uguale a 15. Non basta che ci sia un numero minimo di voti, ma comunque non possono essere meno di 15 gli stati. Questo significa premiare gli stati piccoli, che sono tanti, no? 15 su 25 sono la percentuale maggiore, più alta della maggioranza. I quali, sotto la totalità, no? In termini di popolazione, non meno del 65% della popolazione globale. Cioè temperatura di interessi. Da una parte si danno garanzie agli stati piccoli, che sono tanti, di potersi mettere insieme e bloccare, dall'altro si fa un riferimento alle popolazioni, in modo che sia chiaro che tutti gli stati piccoli insieme non possono raggiungere una decisione senza coinvolgere gli stati grandi. Gli stati grandi non possono raggiungere una decisione senza coinvolgere gli stati piccoli, perché mancherebbe il numero minimo di stati o di voti, gli stati piccoli non possono farlo perché sennò sarebbe meno il numero della proporzione minima di popolazione. Si ragiona per blocchi, non più per paesi. La minoranza di blocco, cioè quella che può bloccare il procedimento, deve comprendere almeno 4 membri del Consiglio. Questa è a favore degli stati piccoli, perché almeno 4 membri del Consiglio devono essere contrari alla decisione. In caso contrario, la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Poi tutto questo cambia a seconda che ci sia o no l'appoggio della Commissione, perché se la Commissione non fa la proposta, allora aumentano tutti gli standard secondo la decisione. su questa base si è raggiunto il compromesso. Ci sono gli aggiustamenti, c'è una serie di altre norme, ma anche solo questa forse la norma deve aggiustare, e alla fine, il 29 ottobre, a Roma, si è svolta la nuova CIC, la nuova conferenza, dove si è firmata la Costituzione. L'abbiamo vista in diretta durante il corso, era un venerdì, per cui facciamo lezione. Con questo è finito la fase, diciamo, dimensione 1 della cosa, la firma di un trattato internazionale nell'ambito del diritto internazionale. Ma ovviamente questo non basta a far sì che entri in vigore il trattato, perché come tutti gli atti di diritto internazionale, a questo punto incomincia la fase 2. Ogni paese deve raggiungere la ratifica con le regole del proprio sistema, della propria Costituzione. In Italia ovviamente le regole non ce ne sono, per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pensato di farlo con decreto legge, poi per cui ha detto guardi, ci deve essere un manuale di Vitutella che dovrebbe leggere ogni tanto, spero che abbia comprato le sue solite 100.000 copie, perché con decreto legge non si possono convertire i trattati internazionali, pare che sia vietato. E allora quindi c'era un procedimento legislativo che però insomma in Italia non ha preoccupazioni. Qualcuno ha detto facciamo un referendum. Però fare un referendum non si può mica fare così. Anche questo pare che c'è la Costituzione, ma che non lo consente. Per fare un referendum bisogna fare una legge costituzionale. Già fatto tutto questo, già visto. L'aveva fatto Craxi. Il quale un bel giorno aveva pensato di fare un referendum con tutto un procedimento costituzionale, legge provvedimento, una legge costituzionale provvedimento, che valeva solo una volta, per porre il quesito ai cittadini italiani se volevano una Costituzione europea. Solo che la Costituzione europea non ne parlava nessuno, per cui i cittadini italiani sono andati a votare, hanno votato l'89% di sì, dopodiché sono andati a casa e non è cambiato niente. Perché erano solo noi che abbiamo potuto prendere in Europa, nessun altro in Europa pensava di fare una Costituzione europea. Non si è mai capito perché abbiamo speso alcune decine di miliardi per fare un referendum del genere. Se avessimo risposto di no, non sarebbe cambiato comunque niente. Allora, l'idea di dover fare questo percorso è di un'idea che può spaventa, perché bisogna aspettare una legge costituzionale che poco a poco che si metta, visto che bisogna aspettare tre mesi e due settimane, si costa. E questo vorrebbe dire che se si parte oggi, che siamo, diciamo, fine novembre, minimo, la legge potrà essere approvata in seconda lettura verso fine marzo, primi di aprile. Dopodiché bisogna aspettare 3 mesi, e si va già a luglio, perché c'è il referendum. Mettendo che nessuno faccia domande al referendum, che non è detto, perché qualcuno a questo punto ha già detto noi vogliamo il referendum da legge democratico, perché a questo punto dovremmo avere la procedura referendaria e questo vorrebbe dire che noi stiamo andando a firmare il trattato a 2006 inoltrato, sempre che non ci sono elezioni anticipate in mezzo, come sarebbe probabile. Capite? Allora, di fronte a questo tabellino di marcia che è un po' impietante, mi pare che siamo tutti d'accordo a far finta alcuni di chiedere il referendum, ma non lo chiedono, e agli altri di andare per lo Stato e fanno la solita legge di ratifica del trattato con ordine di esecuzione. Siamo uno dei pochi paesi, perché di tutti gli altri paesi, la grande parte degli altri paesi, hanno già deciso di fare il referendum, perché questo non è un trattato che è così deludente, ma un po' cambia le cose. La fine di Gitterra fanno le referendum, visto una questione di strategia politica. L'avevano fatto già sull'adesione, questa tipica cosa della storia inglese, non ricordo che era in Gitterra in quel periodo, cioè il governo Wilson, laburista, contrario all'adesione, per cui fece fare un referendum in cui tutti pensavano che l'inglese non risposta mai in Europa, e invece passò come larga maggioranza. Erano molto preoccupati solo di una cosa. Del prezzo che avrebbe avuto il burro. È un burro neozelandese e quello da Danese, alternativa, che non è molto serio. E questo è un procedimento che comincerà già a veste, perché la Francia e Spagna, soprattutto la Spagna voterà prima, pare che ci sia un atteggiamento abbastanza favorevole, però non è per niente scontato, non è affatto scontato il funzionamento di questo procedimento. E se non l'hai fatto? Se non l'hai fatto, adesso vediamo che cosa succede.